Buongiorno. Allora, oggi continuiamo le nostre lezioni sui romanzi e sui romanzi, sul romanzo. Allora, però prima volevo darvi un'indicazione bibliografica. Guarda, in questo siamo molto sfortunati. In questo momento nessuna edizione economica di Gadda del pasticciaccio è in vendita. L'unica edizione che si può trovare, che è uscita l'anno scorso per Bompiani, costa Silvia 18 euro. Cioè tanto, non per carità, non è che andiate in rovina, però 18 euro. Allora, possiamo fare in due modi. Se la ordinate via internet per eBay, dovreste pagarla quanto? Un po' meno. E forse varrebbe la pena di fare così, se no io posso fare lo sforzo di comprare. Eccola là l'edizione, quella che è bella, che ha la signorina, la mostri che così sono contenti. Grazie. Come siete messi come libri? Quanti avrebbero bisogno del romanzo? 1, 2, beh, non proprio tantissimi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, circa metà, insomma. Allora, ci sono tre possibilità: o vi arrangiate, possibilità che amo molto, o mi scrivete i nomi e io vi ordino in Italia queste coppie in libreria, che mi pesa un po', però per voi lo faccio volentieri. 3, oppure vi do la mia coppia, che tra l'altro ho perso ma spero di trovare entro questa settimana, e voi vi arrangiate, cioè ve la fotocopiate in vari esemplari. Però mi sembra un po' triste, vero? O vi sembra un po' triste? Siete d'accordo che è triste? Sì. Sì, anche Paolo, ma soprattutto seguite un corso su Gadda e Beneghello, insomma è giusto che abbiate il romanzo. Quindi o la prima o la seconda ipotesi. Adesso durante la lezione riflettete, poi alla fine, perché se lo dobbiamo comprare bisogna farlo subito, perché se no ancora un po' che aspettiamo. Va bene. Allora, le prime due lezioni abbiamo provato, insomma, ho provato a darvi alcune indicazioni teoriche sul concetto di narrazione e sul concetto di romanzo, diciamo soprattutto nella letteratura europea dell'Otto-Novecento. Abbiamo preso, vi ricordate, in considerazione la categoria della temporalità, e poi abbiamo preso in analisi l'ultima volta la categoria della voce, cioè chi parla nel romanzo. Abbiamo distinto i romanzi in prima persona e in terza persona, e abbiamo distinto in questo senso, come possiamo dire, i diversi impianti, chiamiamoli così, conoscitivi dei romanzi in prima persona e in terza persona. Abbiamo visto che nei romanzi in terza persona il narratore è libero di dominare l'informazione narrativa, non ci sono vincoli all'informazione narrativa se non i vincoli che si crea lui stesso, mentre i romanzi in prima persona, dove il narratore è un personaggio, ci sono dei vincoli, come possiamo dire così, che cadono già, che predeterminano già all'inizio il racconto, perché in un romanzo in prima persona noi possiamo conoscere solo ciò che il personaggio narratore viene a conoscere direttamente, o ciò che viene a conoscere attraverso racconti secondi di altri personaggi. Quindi assistiamo a un tipo di focalizzazione dell'informazione narrativa, cioè di restrizione delle informazioni. Abbiamo poi cercato di capire, seppure questo forse in maniera un po' troppo veloce, un altro dei punti centrali del romanzo 8-900, cioè quello che possiamo chiamare la rappresentazione dell'interiorità, cioè il modo in cui il narratore racconta il pensiero interiore dei personaggi. Abbiamo solo indicato che ci sono alcuni modi, alcuni molto evidenti, per esempio la rappresentazione dell'interiorità, cioè del pensiero sotto forma di un monologo diretto. Francesco pensò, due punti aperte le virgolette, ai che male che ho, tipo, che è un grande esempio di analisi interiore, no, scherzo. Oppure ci sono modi diversi, e soprattutto un modo molto interessante del romanzo moderno è la cosiddetta forma dell'indiretto libero, no? In cui il narratore mantiene per certi aspetti la persona, cioè il narratore narra sempre in terza persona, quindi è lui che narra il discorso interiore del personaggio, però adatta, diciamo così, la sua lingua, la sua forma espressiva all'espressività del personaggio. Quindi nel discorso, nell'indiretto libero, assistiamo a una specie di osmosi, di fusione tra la posizione del narratore e la posizione del personaggio. Mentre nel romanzo classico la narrazione del discorso interiore in indiretto, non libero, cioè Francesco pensava che il suo cane gli fosse stato rapito da un'orca marina, per esempio, e in questo senso spesso questo tipo di narrazione serviva a mettere su due posizioni piuttosto diverse, questo è molto importante, il punto di vista del narratore dal punto di vista del personaggio. Il discorso in terza persona permetteva al narratore di insinuarsi nel pensiero del personaggio, di dominarlo e di, come possiamo dire, contrastarlo con prospettive di volta in volta diverse. Cioè, per esempio, Francesco pensava che la sua fidanzata l'aveva abbandonato perché aveva i capelli rossi, questo è il pensiero di Francesco, a cui il narratore aggiunge, mentre non si rendeva conto che lo aveva abbandonato perché mangiava le patate con la mano sinistra, per esempio, no? D'accordo? Cioè si forma una specie di antagonismo tra la voce, tra l'autoanalisi del personaggio che fa nel suo discorso interiore e invece la prospettiva del narratore. Questo crea una situazione che per alcuni teorici del romanzo si chiama polifonia nel senso di contrasto di voci, che troviamo nel grande romanzo europeo, per esempio in uno scrittore del Novecento, ma per certi versi ottocentesco nella forma costruttiva, come Thomas Mann, per esempio, i romanzi di Thomas Mann, per esempio in quel grande romanzo che è La montagna incantata, in cui c'è una continua oscillazione della prospettiva, no? Cioè il narratore, e se volete questa è una concezione ancora molto ottocentesca, cioè il narratore come signore della trama, il narratore è colui che domina la trama e che tiene sempre in mano lui i fili del racconto. Questa forte presenza autoriale è caratteristica del romanzo europeo dell'Ottocento, mentre nel romanzo europeo del Novecento questa forte presenza autoriale tende invece a calare, ad attenuarsi. Ecco, questi sono alcuni problemi che meriterebbero un'estensione molto maggiore di discussione, ma siccome dobbiamo leggere dei romanzi, ci siamo limitati per ora, però poi torneremo su delle considerazioni generali la prossima volta. Allora, Il pasticciaccio di Gadda è un romanzo molto complesso da un punto di vista, come possiamo dire, delle fasi redazionali. Però di questo oggi non vorrei parlarvi, preferirei parlarvene la prossima settimana, delle fasi redazionali del pasticciaccio. E preferirei piuttosto oggi leggere l'attacco del pasticciaccio e discuterlo assieme a voi. Di vedere, insomma, oggi dedicarci a come inizia un romanzo e qual è la strategia di inizio appunto, di un'opera narrativa. Però vorrei ricordarvi almeno questo, che Il pasticciaccio brutto di Via Merulana è un romanzo poliziesco. Cioè è sicuramente un romanzo poliziesco sui generis, cioè di tipo particolare, però non c'è dubbio che è un romanzo poliziesco. Cioè, se volete definirlo, è un giallo. Questo comporta quindi, come potremmo chiamarlo, una preselezione nella ricezione del pubblico. Cioè proviamo a soffermarci un po' su che cosa si intende con questo. Allora, con questo noi introduciamo il concetto che non abbiamo ancora introdotto in queste lezioni di genere letterario. Però per chi ha seguito le mie lezioni sa che è un concetto a cui faccio molto spesso ricorso. Che cos'è un genere, non solo letterario ovviamente, il concetto di genere? Voi sapete benissimo cos'è il concetto di genere, per esempio se voi siete appassionati di arti figurative, di pittura, sapete che ci possiamo inserire nel genere per esempio della natura morta, letteratura morta è un genere diffusissimo a partire dal 600 in Europa, prima in Europa nel nord, poi anche in Italia, che ha come oggetto, come potremmo chiamarlo, un insieme di oggetti della natura, che possono essere della natura vegetale e animale, che vengono riprodotti con estremo realismo. Quindi questo comporta in genere quadri di estensione piuttosto piccola, una ambientazione interna all'interno di un edificio, di una stanza, normalmente, in genere, come possiamo dire, un'ambientazione borghese, una grande attenzione alla riproduzione delle luci e dell'oggetto, come fosse quasi una fotografia. Del resto esiste anche la fotografia, natura morta, soprattutto negli anni 20-30 del Novecento, e poi una composizione di diversi oggetti, che possono essere frutta, verdura, possono essere uccelli, e soprattutto sì, cacciagione, pesci e via di seguito, no? Quindi noi quando ci aspettiamo una natura morta ci diciamo voglio andare a vedere vado a vedere una mostra di nature morte, e poi invece vi trovate, non so, cioè il paesaggio di una grande città nord europea, e voi dite no cazzo, ma non venire a vedere le nature morte, qua c'è una città, non è una natura morta. Questo problema, diciamo così, è il problema che è molto interessante per la nostra cultura, di ciò che ci promette un testo prima ancora di leggerlo, vederlo, percepirlo e così via, no? Tutto questo lo si nota, per esempio, evidentemente nel cinema. Il cinema nel Novecento è molto caratterizzato dai generi. Quindi che cos'è il genere? Il genere è una classe di prodotti artistici, se vogliamo dire una classe di testi, caratterizzato da una certa omogeneità. Questa omogeneità possiamo dire così, caratterizza alcuni livelli, per esempio il livello formale. Pensate per esempio al genere cavalleresco, che alcuni di voi seguono nelle lezioni del pomeriggio. Il genere cavalleresco in Italia è caratterizzato dalla forma metrica dell'ottava rima. Non c'è, a partire dal 400, opera cavalleresca che non sia scritta in ottava rima, con alcune eccezioni, no? Per cui questo, per esempio, sul piano formale. Sul piano contenutistico, il genere cavalleresco presuppone che cosa? Presuppone dei combattimenti, delle lotte, degli scontri d'armi e via di seguito. Quindi la letteratura classica è molto caratterizzata dalla presenza dei generi, e ogni genere presupponeva anche delle tipologie stilistiche particolari. Quindi c'erano generi alti, generi mediocri e generi bassi. Poi naturalmente ci sono delle grandi opere che scattano via dalla classificazione dei generi. Se pensate per esempio alla tradizione letteraria italiana, la grande opera che non è in qualche modo ricomponibile in un genere letterario qual è? Provate a pensare alle opere italiane dei primi secoli. Per esempio il Decameron di Boccaccio è un'opera che scappa via dalla classificazione dei generi o che rientra nella classificazione dei generi? Cosa direte? Cioè, che cos'è il Decameron di Boccaccio? È una raccolta di novelle, organizzata da una cornice che le tiene assieme. Io direi che sta dentro la nozione di genere Decameron di Boccaccio, no? Con alcune, certo, in maniera forse radicalizza il genere, ma è perfettamente inserito. E per esempio il Canzoniere di Petrarca, secondo voi c'è una raccolta lirica? Una raccolta lirica, beh, anche Canzoniere di Petrarca, tantissimo. Canzoniere di Petrarca costruisce una nuova nozione di genere, cioè fonda un genere, ma nello stesso tempo appartiene al genere appunto della raccolta lirica, sia pure anche lui radicalizzandola e rendendola più coerente. Ma un'opera invece che non è assolutamente né a monte né a valle concepibile all'interno di un genere, la commedia di Dante, se non molto molto vagamente. Infatti non ci sono commedie di Dante, no, commedie di Dante per forza, non ci sono commedie prima e non ci sono commedie dopo. Quindi non tutti i testi sono perfettamente inseribili. Tanto più un testo innovativo, più mette in crisi la nozione di genere, perché l'innovazione di un testo fa sì che tenda a rompere i confini del genere. Tanto invece più un testo è debole, tanto più si adatta perfettamente alla nozione di genere. Questo dovrete riconoscerlo piano piano. Cioè, se un testo è molto innovativo, ci dà dei presupposti tali che non lo riconosciamo più perfettamente all'interno di quella classe. Se invece un testo è poco innovativo, lo inseriamo con estrema facilità in quella classe. Questo lo vedete, per esempio, anche al cinema, quando andate a vedere, non so, film western, genere western oggi non esiste quasi più, ma esistono tanti altri generi. Tanti altri generi molto riconoscibili. Ecco, quindi il genere giallo è appunto un genere. È un genere che ha un grande successo in Europa, lo sapete meglio di me, e direi che forse può iniziare, beh, non so, qui c'è qualcuno più esperto di me sul romanzo 8-900, ma che comunque forse con i romanzi racconti di Edgar Allan Poe, che sono appunto dei gialli. E poi invece in ambito più debole da un punto di vista letterario, con i gialli di Sherlock Holmes, no? Veri gialli moderni. Sherlock Holmes, il dottor Watson, vi ricordate? Beh, sì, certo. E poi hanno un successo enorme in tutto l'Ottocento, e direi che hanno un successo enorme anche oggi. Soprattutto i viaggiatori, quelli che non vogliono stancarsi molto a leggere, quelli che vogliono leggere 5 pagine prima di andare a dormire, comprano un giallo. Se voi andate in un'edicola di una stazione, il genere dominante è sicuramente il genere giallo. Una delle grandi riuscite delle case editrici italiane, cioè della Adelphi, è stata quella di riproporre a prezzo contenuto tutta la serie dei gialli di Simenon Maigret. No? Simenon ha scritto circa 80 gialli con Maigret come protagonista, che voi trovate in quei librettini gialli, fra l'altro bellissimi, non a caso gialli, che trovate in tutte le stazioni. Quindi il genere giallo è un genere ampiamente diffuso e che ha dei caratteri molto specifici, ed è per sua eccellenza un genere non elevato, a questo volevo arrivare soprattutto, ma direi un genere basso, mediocre, in cui ciò che conta è soprattutto l'intreccio, non la tecnica letteraria. La tecnica letteraria è secondaria, perché il lettore di un romanzo giallo in genere non è un letterato, non è appassionato di scrittura, ma vuole delle emozioni forti, vuole una costruzione. Ecco, questo è molto interessante, quindi, che Gadda, un grande scrittore come Gadda, che è uno scrittore iperletterario, abbia deciso di scrivere un giallo, ma poi torneremo su questo. Quindi quali sono, diciamo così, i presupposti del genere giallo? I presupposti del genere giallo sono abbastanza semplici. Presuppongono in genere che ci sia un delitto, che ci sia un'indagine, e che questa indagine porti in qualche modo alla risoluzione del delitto. Ed è proprio per questo che il genere giallo si adatta molto alla nozione di serial, cioè di narrazione seriale, nel senso che il personaggio principale del giallo è in genere un detective, che può essere sostituito da un avvocato particolarmente abile, oppure può essere un poliziotto privato. Pensate per esempio alla meravigliosa serie di Chandler, che ha come protagonista Marlowe, oppure può essere un commissario di polizia, abbiamo ricordato un ispettore, un commissario, abbiamo ricordato prima le inchieste di Maigret, di Simenon. Quindi chiunque esso sia, è comunque qualcuno che grazie a una serie di deduzioni logiche, questo è un principio del genere giallo sia nella sua partenza colta, diciamo, cioè con Edgar Allan Poe, sia nella sua partenza di genere mediocre con Sherlock Holmes, che attraverso delle deduzioni logiche e delle progressive scoperte riesce a identificare l'autore del delitto. Occorre la costruzione, insomma, del genere giallo, che è diffusissimo sia appunto nel genere romanzesco sia all'interno della produzione cinematografica. Moltissimi sono i gialli scritti, cioè romanzi gialli che poi sono stati adattati al cinema. Volevo ricordarvi però che ci sono molti, pur essendo un genere mediocre, il genere giallo, non intendo dire mediocre come qualità letteraria, intendo dire mediocre come tipologia del genere, cioè adatto a un pubblico molto esteso e non, senza particolare attenzione alle strutture formali, alle strutture espressive della lingua. Tuttavia nel Novecento bisogna ricordare come alcuni grandi scrittori colti si siano impegnati nel genere giallo, per cui spesso i casi più strabilianti di gialli non sono stati scritti da scrittori di gialli. Penso per esempio, adesso non sono certo specialista di romanzi gialli, ma penso per esempio al meraviglioso giallo di uno scrittore svizzero, Dürrematt, che si chiama La promessa nella traduzione italiana, non mi ricordo il titolo tedesco, o penso per esempio a un meraviglioso giallo di uno scrittore americano che si chiama, uno dei maggiori scrittori dell'ultimo secolo, che si chiama Faulkner e che si chiama Santuario, e ce ne sono tanti altri. Quindi è interessante che anche alcuni scrittori colti hanno sentito il bisogno, la necessità, il desiderio di inserirsi all'interno di questo genere. Per cui da questo punto possiamo benissimo capire Gadda, che dunque non è un'eccezione, ma è il caso di un grande scrittore colto che a un certo punto decide di inserirsi all'interno di un genere e di... Tuttavia, come spesso succede, nel momento in cui un grande scrittore decide di inserirsi all'interno di un genere, tende a stravolgerlo. Per cui se facciamo ad esempio se prendiamo come esempio La promessa di Dürrematt, La promessa di Dürrematt è un giallo, è assolutamente un giallo nella sua forma, cioè è un vecchio ispettore che sta per andare in pensione, ha ancora un mese di lavoro, quando assume un'indagine per un delitto efferato, cioè viene uccisa una bambina. Manca un mese al suo pensionamento e lui si lancia in questa indagine con tutta la forza che ha, ma non riesce a risolverla. Va in pensione, però pur andando in pensione la sua idea è fissa su questo tema e continua ad indagare e a un certo punto trova la soluzione. Quindi è un giallo veramente classico, però il finale non è assolutamente classico, perché il lettore del giallo, cioè la costruzione, diciamo così, il godimento del lettore nel giallo è di soffrire una mancanza, che è il delitto, e poi di ritrovare progressivamente una compensazione a questa mancanza, che è la scoperta di chi ha ucciso o di chi ha... Quindi è curioso che in alcuni gialli di alcuni grandi scrittori contemporanei non viene a mancare questo finale positivo che, diciamo così, attenua la perdita, la mancanza e l'angoscia che è caratteristica della costruzione del giallo, come una specie di impossibilità di happy end, di felicità nella risoluzione del mistero. Dürrematt ci dà la risoluzione del mistero, ma non ci dà, come potremmo chiamarlo, l'assunzione di colpevolezza del responsabile. Questo rende questo giallo particolarmente angosciante, come se anche dopo la lettura questa nota di perdita, di mancanza si mantenesse. Leggetelo se vi capita, è un grandissimo romanzo, fra l'altro è brevissimo. Quindi. Ecco, insomma abbiamo provato a mettere un po' a punto questo concetto. Allora adesso, siccome non abbiamo ancora mai letto niente, iniziamo a leggere la, il pasticciaccio senza dirvi niente e magari discutiamo. Chi non ce l'ha, non ho neanche fatto le fotocopie, ma lo leggo molto lentamente. E vi ricordo che questo giallo è ambientato a Roma negli anni 30, quindi durante la dittatura fascista, durante il ventennio mussoliniano, e anche in questo giallo c'è un protagonista su cui noi identifichiamo le nostre attese, come nella tradizione dei gialli, e questo protagonista non è così raffinato e seducente come Marlowe nei romanzi di Chandler, ma è qualcosa d'altro, e lo possiamo capire fin dall'inizio. Tutti ormai lo chiamavano Don Ciccio, che vedete, questo è Lorenzo, come dire, un abbassamento di Don. Era il dottor Francesco Ingravallo, comandato alla mobile. Mobile è la polizia mobile. Uno dei più giovani e non si sa perché invidiati funzionari della sezione investigativa, ubiquo ai casi, onnipresente sugli affari tenebrosi. Di statura media, piuttosto rotondo della persona, o forse un po' tozzo, di capelli neri e folti e cresputi, cioè ricci, che gli venivano fuori dalla metà della fronte quasi a riparargli i due bernoccoli metafisici dal bel sole d'Italia. Aveva un'aria un po' assonnata, un'andatura greve, pesante ed innocolata, un fare un po' tonto, come di persona che combatte con una laboriosa digestione. Quindi sembrava sempre che dovesse, insomma, digerire qualcosa. Vestito come il magro onorario statale, il magro stipendio statale gli permetteva di vestirsi, e con una o due macchioline d'olio sul bavero, quasi impercettibili però, quasi un ricordo della collina molisana. Molise è una regione italiana del centro Italia, centro-sud, e quindi Francesco Ingravallo, e vi ricordo che in meridione il diminutivo vezzeggiativo di Francesco è Ciccio, Francesco Ingravallo aveva studiato a Roma e poi aveva trovato lavoro a Roma, e Roma è un po' il punto d'attrazione di tutte le zone, di tutte le regioni vicine dell'Italia centrale. La Roma capitale d'Italia, la Roma imperiale, come diceva Mussolini, è certo. Allora, una certa praticaccia del mondo, del nostro mondo detto latino, benché giovane, 35enne, doveva di certo avercela, una certa conoscenza degli uomini e anche delle donne. La sua padrona di casa lo venerava, a non dire adorava. In ragione di, e nonostante quel ruffio strano d'ogni trillo e d'ogni busta gialla imprevista e di chiamate notturne ed ore senza pace che formavano il tormentato contesto del di lui tempo. Vi rileggo questo pezzo che è abbastanza difficile, in cui potete notare la tensione linguistica di questa scrittura. E già da questo noi vediamo che è un giallo. Beh, andiamo avanti ancora 2 minuti e poi possiamo già commentare la prima parte. Allora, dice che la sua padrona di casa lo venerava, a non dire adorava. A non dire è una forma ottocentesca letteraria, vuol dire per dire di più, a dire di più lo adorava. Adesso l'ho perso. In ragione di e nonostante quell'arruffio, che è un cosiddetto de verbale in io, anche questo arruffarsi, arruffio, è quasi un neologismo gaddiano, cioè vuol dire mettere insieme disordinato di cose, arruffio. Strano di ogni trillo, cioè sono il telefono, lo chiamano dal centro del comando della polizia, e poi le buste gialle impreviste, e le chiamate notturne ed ore senza pace. Quindi la padrona di casa lo adorava anche per questo casino misterioso in cui lui era, al cui lui era il centro. E dice poi che formavano il tormentato contesto del di lui tempo. Analizziamo questa subordinata relativa, che formavano il tormentato contesto, vedete un aggettivo come tormentato all'interno di una parola, contesto, del di lui tempo. La forma del di lui tempo è una forma burocratica, esplicitamente brutta, che la si trova negli atti formali istituzionali italiani, negli atti dei processi, nelle domande pubbliche che dovete fare, non so, la questura, cose così, e soprattutto nelle relazioni dei carabinieri e degli agenti di pubblica sicurezza. È chiaramente, come vedete, qualcosa che possiamo definirlo come elemento mimetico attraverso il quale Gadda imita già qui lo stile della burocrazia all'interno del quale il suo romanzo è ambientato. E poi c'è in discorso diretto le osservazioni della sua padrona di casa: non ha orario, non ha orario, ieri mi è tornato che faceva giorno. Cos'è c'è interessante qui? C'è soprattutto il mi, c'è una particella pronominale che lega l'emotività della donna alla situazione del personaggio. Mi è tornato, lo diremo di un figlio o di un gatto, di un cane, non di uno che è in affitto presso una casa. Questa a sottolineare questo rapporto di affettività molto forte della sua padrona di casa verso di lui. Era per lei lo statale distintissimo, tra virgolette, lungamente sognato, preceduto da 5A sulla inserzione del messaggero, evocato, pompato fuori dall'assortimento infinito degli statali con quella esca della bella assolata affittasi, e nonostante la perentoria intimazione in chiusura, escluse donne, che nel gergo delle inserzioni del messaggero offre, come noto, una duplice possibilità di interpretazione. Allora, proviamo a capire. Lei è una donna che affittava una parte della sua casa e gli sarebbe piaciuto avere appunto uno statale distintissimo, quindi un impiegato statale di una certa, in questo caso un commissario della polizia. E quindi aveva messo 5A sull'inserzione del messaggero. Il messaggero è il giornale di Roma, lo era allora e lo è oggi, e soprattutto per evocato, pompato fuori, cioè vuol dire che tra tutti gli statali, poveracci, poveretti, così, lei voleva uno statale potente, uno statale prestigioso, e questo era stato il caso del Ciccio in Gravallo, no? E nonostante, dice, la perentoria intimazione in chiusura escluse donne. Che cosa vuol dire queste escluse donne? Cioè lei non voleva affittare la casa alle donne o non voleva affittare la casa a uomini che poi invitassero delle donne? E infatti dice una duplice possibilità di interpretazione. E poi, sempre a Gravallo, era riuscito a far chiudere un occhio alla questura su questa ridicola storia dell'ammenda, sì della multa per la mancata richiesta della licenza di locazione, che se la dividevano a metà la multa tra governatorato e questura. Una signora come me, vedova del commendatore Antonini, che si può dire che tutta Roma lo conosceva? Qua bisognerebbe avere un accento romanesco che io non so, mi dispiace se ci fosse qualche romano tra di voi. E quanti lo conoscevano lo portavano tutti in palma de mano. Non dico palma de mano, vedete che è già un'espressione romanesca, non dico perché fosse mio marito, buon'anima, e mo me prendono per un affittacamere, io affittacamere, Madonna Santa, piuttosto me butto in tel fiume, no, me butto a fiume. Allora, è molto affascinante. Possiamo notare questo, proviamo a notare due aspetti. Sul piano della focalizzazione, cioè della regolamentazione dell'informazione narrativa, il romanzo inizia con una prospettiva tradizionale e oggettiva, no? Ci dice, innanzitutto, l'attacco del romanzo è molto tradizionale. Perché è molto tradizionale? perché già nel romanzo ottocentesco era divenuto di moda iniziare il romanzo con una prospettiva di assenza di focalizzazione interna, ecco, diciamo così, una visualizzazione dei personaggi. Cioè un personaggio, ricordate che ve l'ho descritto anche l'altra volta, usciva dal bosco, lasciamolo uscire da una casa invece che dal bosco, usciva dal bosco tutto elegante, vestito di nero, con una cravatta nera, con un orologio molto raffinato, e comincia a passeggiare nelle vie vicino a casa sua. Magari a un certo punto gli passa un cane vicino, lui dà un calcio al cane, no, questo sarebbe poco corretto. Comunque lo vediamo nella manifestazione puramente visiva, cioè il narratore non ci dice niente di che cosa il personaggio pensa, ma non solo, perché anche qui non ci dice niente di ciò che il personaggio pensa, non ci dice niente del milieu da cui il personaggio esce, non ci dice chi è, non ci dice dove vive, non ci dice quanti anni fa, non ci dice che lavoro fa, non ci dice quanti soldi guadagna. Si limita a descriverlo in un modo che potremmo definirlo cinematografico, no? Come se il narratore avesse in mano una camera e potesse riprendere effettivamente solo ciò che si vede, nient'altro. Questo è anche un modo tipico a partire dalla seconda metà dell'Ottocento di attaccare il romanzo, c'è già in Balzac, per esempio. Invece qui Gadda inizia il romanzo in modo veramente ancora più tradizionale, perché ci dà all'inizio tutta una serie di informazioni. Tutti ormai lo chiamavano Don Ciccio, era il dottor Francesco Ingravallo, comandato alla mobile, cioè ci dice quanti anni ha, da dove viene, che lavoro fa, che faccia ha, che è un po' grasso, un po' appesantito, sembra che abbia digerito male, e poi ci dice dove vive. E a quel punto però inserisce quindi una nozione molto importante, che vive da solo, da una affittacamera, che lei non può definirsi affittacamera, insomma vive da solo in pensione, presso una famiglia, presso una donna. Però a quel punto il sistema di focalizzazione, che finora è stato molto oggettivo, no? Tutta una serie di informazioni oggettive, cambia. E noi percepiamo la situazione non più da un punto di vista oggettivo, ma dal punto di vista dell'affittacamera. Questo avviene in maniera abbastanza lenta, all'inizio non ce ne rendiamo conto, ma poi è molto evidente. Addirittura poi Gadda inserisce lo stesso monologo della padrona di casa, no? Ed è da una prospettiva quindi molto stretta che cogliamo la situazione. Rileggiamo le ultime righe. Era riuscito a far chiudere un occhio alla questura su quella ridicola storia dell'ammenda. Qui il discorso è ancora autoriale, ma sta per diventare un discorso non più autoriale, ma legato alla caratterizzazione linguistica, espressiva e etica del personaggio. Sì, della multa per la mancata richiesta della licenza di locazione. E poi, state attenti perché inizia da qua. Che se la dividevano a metà, ecco l'indiretto libero, la multa tra governatorato e questura. Questo non lo dice più il narratore, lo pensa il personaggio, cioè lo dice il narratore, ma lo dice alla luce di quello che pensa il personaggio. E il narratore assume anche la forma linguistica del personaggio. Vedete questo che è un cosiddetto che omnivalente... del parlato, che se la dividevano a metà la multa, con questa costruzione spezzata della frase, non dividevano la multa, se la dividevano a metà, la cosiddetta dislocazione a sinistra, tra governorato e questura, e poi inizia il discorso diretto, allora il narratore lascia la sua voce, la voce autoriale cessa e inizia la voce del personaggio. Una signora come me, vedova del commendatore Antonini, che si può dire che tutta Roma lo conosceva, figurati, ciao, eccetera, no? Madonna santa, piuttosto me butto a fiume con una forma già quasi romanesca, insomma, di contiguità tra italiano e dialetto romanesco, d'accordo? Noteremo molto questi passaggi, cioè in cui la figura autoriale lascia spesso la sua posizione per adattarsi alla posizione dei personaggi. E quindi la tecnica di questa forma di adattamento è l'indiretto libero. cioè un discorso indiretto che se la dividevano a metà la multa tra governatorato e questura, un discorso indiretto, quindi fatto dall'autore, che però prende in carica le espressioni e il modo stesso di pensare del suo personaggio. Continuiamo a leggere. Nella sua saggezza e nella sua povertà molisana, il dottor Ingravallo, qui il narratore riprende la sua posizione, no? Che pareva vivere di silenzio e di sonno, guardate che stupenda forma stilistica nella scrittura, vi rileggo, nella sua saggezza, nella sua povertà molisana, il dottor Ingravallo, che pareva vivere di silenzio e di sonno sotto la giungla nera di quella parrucca, quindi i suoi capelli neri e ricciuti non sono suoi, sono una meravigliosa parrucca, lucida come pece e riccioluta come d'agnello da Astrakhan, fantastico, nella sua saggezza interrompeva talora codesto sonno e silenzio per enunciare qualche teoretica idea generale si intende, sui casi degli uomini e delle donne. A prima vista, cioè al primo udirle, sembravano banalità, non erano banalità. Così quei rapidi enunciati che facevano sulla sua bocca il crepitio improvviso d'un zolfanello illuminatore, cioè i motti del commissario, sembravano come dei zolfanelli, cioè dei cerini, che si accendono per un attimo e poi si spengono, ma in quell'attimo danno la luce. Rivivevano poi nei timpani della gente a distanza di ore o di mesi dall'enunciazione, come dopo un misterioso tempo incubatorio, nel senso che le persone che lo ascoltavano, dopo averci tanto tempo pensato, dopo un periodo incubatorio, di incubazione, tornavano alle idee del commissario. Già, riconosceva l'interessato, il dottor Ingravallo me l'aveva pur detto. Sosteneva fra l'altro che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l'effetto che dir si voglia d'un unico motivo, d'una causa al singolare, ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti. Diceva anche nodo, o groviglio, o garbuglio, o gnomero, che alla romana vuol dire gomitolo. Ma il termine giuridico, le causali, la causale, gli sfuggiva preferentemente di bocca, quasi contro sua voglia. L'opinione che bisognasse riformare in noi il senso della categoria di causa, quale avevamo dai filosofi, da Aristotele o da Emanuele Kant, e sostituire alla causa le cause, era in lui una opinione centrale e persistente, una fissazione quasi, che gli evaporava dalle labbra carnose, ma piuttosto bianche, dove un mozzicone di sigaretta spenta pareva, pencolando da un angolo, accompagnare la sonnolenza dello sguardo. E il quasi ghigno, tra amaro e scettico, a cui per vecchia abitudine soleva atteggiare la metà inferiore della faccia, sotto quel sonno della fronte, delle palpebre e quel nero piceo della pece, della parrucca. Allora, vedete, intanto, innanzitutto, cogliamo questo fatto, che ci troviamo all'interno di una scrittura molto complessa da un punto di vista letterario, no? Ci troviamo all'interno di una grande tensione espressiva che è tipica di Gadda. Allora capiamo che Gadda inserisce questa grande sua competenza, questa grande abilità, questa grande classe, se vogliamo chiamarlo così, nella scrittura all'interno di un genere giallo. E quindi il lettore comincia già a capire, sì, che leggerà un giallo, ma che sarà un giallo molto diverso dai gialli che è stato solito a leggere. E soprattutto avverte questo, quello che potremmo chiamarle così, una dilatazione dello spazio discorsivo. Questo lo troveremo in tutto il romanzo. Il romanzo, il pasticciaccio, non ha un'estensione temporale diversa dall'estensione temporale classica dei romanzi gialli, che in genere non è un'estensione temporale enorme, in genere un'estensione di mesi. I gialli di Simenon hanno un'estensione temporale spesso di poche settimane, per esempio, e direi così i meravigliosi gialli di Chandler. E così è il pasticciaccio, che ha un'estensione temporale sostanzialmente piuttosto limitata. Però lo spazio discorsivo è molto più ampio. Cioè, se noi torniamo al concetto di velocità, possiamo dire che il romanzo va molto piano. Il romanzo va piano. Perché va piano? Perché mentre nel romanzo giallo la rappresentazione degli eventi è piuttosto rapida sostanzialmente, e soprattutto lo spazio delle considerazioni extranarrative è piuttosto limitato, invece nel pasticciaccio lo spazio delle, diciamo così, lo spazio dato ad elementi non propriamente narrativi, ma elementi commentativi, descrittivi, eccetera, è altissimo, come avete visto qua, come avete già visto qua. Quindi diciamo che questo romanzo fa fatica ad avanzare, se possiamo dire così, perché continue digressioni lo rallentano e lo allargano. È un romanzo un po' come Don Ciccio, cioè un po' ciccio questo romanzo, no? Nel senso che non va in avanti facilmente, fa fatica ad avanzare, perché è continuamente dilatato e dilazionato. Però questo è anche il suo enorme pregio, Non dobbiamo pensare che questo non sia un pregio.
Scusi.
Sì.
Questa analogia che lei ha fatto con Don Ciccio, il fatto che lui sia un po'...
Sì, mi è venuta così, non so se abbia tanto senso.
Ma
sì.
Non lo so, mi domandavo se magari Gadda avesse intenzione di creare questa relazione un po' metatestuale. Non
lo so. Ah, senz'altro. Il termine metatestuale è molto bello e vi ricordate cosa si intende con spazio o metatestuale? Metatestuale è la riflessione del testo sul testo, no? Cioè è, diciamo, la riflessione sulla forma, la riflessione sulla struttura, e naturalmente spesso nei testi che appartengono a degli scrittori di grande classe, diciamo così, la metatestualità diventa più ricorrente. In questo caso il vostro compagno si chiedeva se la figura, diciamo, emblematica di Don Ciccio, ed è una domanda molto interessante, a cui credo non ci siano risposte, dovremmo chiedere al maggior gardiano vivente, che è il nostro collega di Ginevra, che inviteremo senz'altro per far che vi faccia una lezione su Garda, sul pasticciaccio, Emilio Manzotti, potremmo chiedergli se secondo lui la forma di Don Ciccio sia in qualche modo metafora, è questo che lei osservava, metafora della forma del romanzo. In un certo senso potrebbe essere. Abbiamo visto tutta una serie di osservazioni filosofiche, cioè abbiamo visto come il sistema concettuale di Don Ciccio sia fondato sull'idea del gomitolo, cioè sull'idea che le cose non sono mai verificabili in una prospettiva lineare, ma gli eventi sono sempre complicati da una serie di effetti. Voi direte, ma questo cosa ce ne frega con... No, e invece questo è un elemento che ci riporta all'interno del genere. Perché cosa riflettiamo per questo aspetto? Sul problema del metodo, il metodo investigativo. Ecco anche la metatestualità, il metodo. Nella grande tradizione del romanzo occidentale, il metodo è un problema centrale. Il metodo di Sherlock Holmes, vi ricordate, di cui parla tanto il suo aiutante Watson, il metodo di Maigret, che è un metodo molto pragmatico, ma è un metodo. Sapete che il metodo di Maigret è quello di entrare nel mondo in cui succedono le cose, di respirare il mondo in cui è avvenuto il delitto, di sedersi al bar, di stare lì delle ore seduto, apparentemente a perdere tempo. In un certo senso anche il metodo di Maigret è il metodo del gomitolo, di afferrare questa linea solo all'interno. metodo invece di Dolciccio sembra un metodo più filosofico, ma comunque il discorso del romanzo giallo sul metodo dell'investigatore è frequente, è un elemento ricorrente, riconoscibile all'interno della sua forma. E infatti da questa formulazione filosofica che addirittura tocca Aristotele o Emanuele Kant, naturalmente vi ricordo che Kant non si chiamava Emanuele, ma era tipico nella cultura italiana di tutto l'Ottocento, della prima metà dell'Ottocento, di tradurre i nomi stranieri in italiano, no? Quindi Wolfgang Goethe, Emanuele Kant. E anche questo però è significativo, perché Gadda lo fa apposta per darci sempre questa connotazione un po' del ritardo della cultura italiana degli anni 30, della sua scarsa modernità, insomma del suo, se volete, provincialismo culturale. E allora continuiamo. Proprio così avveniva nei suoi delitti. Suoi, tra virgolette, cioè dei delitti, non delle persone ammazzate da lui, ma dei delitti di cui si occupa lui. E iniziamo il primo discorso diretto, che è un discorso diretto senza verbo a dicendi. Quando me chiameno, sospensione, già, si me chiameno a me, può star sicure che è un guaio. Qualche gliuomero desberrettà, diceva, contaminando napolitano, molisano e italiano. Questo è il primo discorso diretto riportato di Ingravallo, ed è curiosamente un discorso in dialetto, no? Questo ci fa capire anche alcuni caratteri che saranno tipici di questo romanzo. C'è una connotazione linguistica molto realistica, in qualche modo. Come si esprime Ciccio in Gravallo? Don Ciccio, dai, povero. Come si esprime Don Ciccio? Don Ciccio si esprime in diversi modi, ma sicuramente in una situazione familiare si esprime in questa lingua che, come dice Gadda stesso, è una contaminazione tra napoletano, molisano e italiano. Proviamo a capire perché napolitano, molisano e italiano. Italiano, napolitano, il dialetto napoletano, che qui chiama in maniera dialettale napolitano anche Gadda, adattandosi in qualche modo alla forma vocalica, al vocalismo del dialetto napoletano. Il napoletano è il dialetto più prestigioso d'Italia meridionale. Di gran lunga, sto lasciando stare la Sicilia, ma dell'Italia meridionale è di gran lunga il dialetto più prestigioso, perché Napoli è la città più prestigiosa, più importante da un punto di vista culturale. Quindi tutte le regioni che non sono la Campania, ma che comunque sono vicine alla Campania, in qualche modo risentono del prestigio del dialetto napoletano. Il dialetto molisano invece è il dialetto materno di Don Ciccio. Quindi potremmo pensare qua già a una gerarchia di lingue, non c'è solo un rapporto tra dialetto e italiano, ma c'è un rapporto tra dialetto locale, marginale, dialetto del Molise, tra un dialetto sovraregionale, come quello napoletano, in un certo senso tra un dialetto lingua nazionale, il romanesco, e poi infine l'italiano. Quindi una grande pluralità di registri. Allora voi direte, certo, questo rappresenta la passione di Gadda per l'espressività, la varietà linguistica gli consente degli effetti espressivi che un testo monolinguistico non gli darebbe. Però noi dobbiamo ammettere, per parlare bene di Gadda, che sotto questo c'è anche un forte sforzo realistico, perché, cari miei, negli anni 30 in Italia nessuno parlava in italiano. Quasi nessuno in italiano standard scriveva in italiano, ma parlava veramente poco. L'aristocrazia milanese negli anni 30 parlava in milanese schietto, certo, sapeva più o meno anche l'italiano, l'aristocrazia, pensate il proletariato. E a Roma la patina romanesca investiva tutte le tipologie di discorso, ed è anche logico pensare che persone di altre regioni, venendo a Roma, si adattassero in qualche modo al romanesco. con forme dunque molto ibride, perché di diverse lingue e dialetti a contatto. Quindi in questo senso l'operazione di Gadda è un'operazione da una parte che va alla ricerca di un grande espressionismo linguistico, ma dall'altra parte che va alla ricerca di un forte realismo. Forte realismo. Cioè, i personaggi parlavano così, le persone parlavano così.
Aveva un ottimo orecchio.
Sì, ecco, questo è un altro punto essenziale. Sapete che Gadda giocava molto con i diversi dialetti italiani, per cui nei suoi romanzi ci sono ambientazioni linguistiche diverse in cui lui riesce, come potremmo definirlo questo atteggiamento? Un atteggiamento mimetico, cioè la capacità di imitare diversi registri e diverse forme linguistiche. Per cui, per esempio, l'altro grande romanzo di Gadda, La condizione del dolore, che è ambientata in Lombardia, ha una forte connotazione settentrionale lombarda. Alcuni racconti di Gadda ambientati a Firenze hanno una forte ambientazione toscaneggiante. Questo, come vedete, ha una forte connotazione romanesca. Certo, Gadda è in grado di imitare, ha molto orecchio nel senso che riesce a cogliere le strutture linguistiche, fonomorfologiche, lessicali dei diversi dialetti italiani e a farle proprie. Allora, la causale apparente, la causale principe era sì una, se torniamo sul metodo dunque, ma il fattaccio, cioè il delitto, era l'effetto di tutta una rosa di causali che gli erano soffiate addosso a Molinello, come i 16 venti della rosa dei venti quando si avviluppano a tromba in una depressione ciclonica. Vedete qui la passione anche per le similitudini e per le metafore. E avevano finito per strizzare nel vortice del delitto la debilitata ragione del mondo, come si storce il collo a un pollo. E poi soleva dire, ma questo un po' stancamente, che i femmine se ritrovano addoni vuo truvà. Scusate per la mia pessima pronuncia. Una tarda, dovrei fare un dialetto, un romanzo veneto, ma infatti ho scelto poi Libera Nossa Malo per rifarmi. Una tarda riedizione italica del vieto chercher la femme, cioè che c'è sempre una donna di mezzo, vuol dirci l'ispettore. E poi pareva pentirsi, come d'aver calunniato le femmine e voler mutare idea. Ma allora si sarebbe andati nel difficile, sicché taceva pensieroso come temendo d'aver detto troppo. Voleva significare che un certo movente affettivo, un tanto o direste oggi un quanto di affettività, un certo quanto di erozia o di erotia, si mescolava anche ai casi di interesse, ai delitti apparentemente più lontani dalle tempeste d'amore. Insomma, che c'è sempre un tema che lega al desiderio. Qualche collega un tantino invidioso delle sue trovate, qualche prete più edotto dei molti danni del secolo, alcuni subalterni, certi uscieri superiori sostenevano che leggesse dei libri strani, da cui cavava tutte quelle parole che non vogliono dir nulla, o quasi nulla, ma servono come non altre a cileccare gli sprovveduti, gli ignari, cioè a impressionarli, insomma, ingannarli. Erano questioni un po' da manicomio, una terminologia da medici dei matti. Per la pratica ci vuole altro. I fumi e le filosoficherie sono da lasciare ai trattatisti. La pratica dei commissariati della squadra mobile è tutt'altro affare. Ci vuole della gran pazienza, della gran carità, uno stomaco pur anche a posto, e quando non traballi tutta la baracca dei italiani, senso di responsabilità e decisione sicura, moderazione civile, già, e polso fermo. Di queste obiezioni, come vedete tutti in discorso indiretto, la capacità di Gadda di adattarsi ai discorsi dei diversi personaggi, questo non è un personaggio ma è un personaggio collettivo, insomma, di queste obiezioni così giuste lui, Don Ciccio, non se ne dava per inteso, seguitava a dormire in piedi, a filosofare a stomaco vuoto e a fingere di fumare la sua mezza sigaretta regolarmente spenta. E qui finisce l'attacco del primo capitolo, che è un attacco di forza e ambientazione. Notiamo alcune cose velocemente. Il racconto è quasi sempre iterativo, cioè non vengono raccontati eventi secchi, ma vengono raccontate piuttosto situazioni fortemente ripetitive, come sono i discorsi di Ingravallo, la sua filosofia, come sono i discorsi dei suoi nemici, insomma, delle persone che la pensano diversamente da lui e che dicono, ma forse anche giustamente, che un commissariato di polizia non serve tutta questa filosofia, bisogna essere concreti, pragmatici, eccetera. Questa iteratività come forma di rappresentazione della temporalità è caratteristica all'inizio dei romanzi, in genere, nella tradizione europea, no? Perché l'iteratività è caratteristica nel fondare che cosa? Nel dare senso allo sfondo su cui si sviluppa il romanzo. L'iteratività è proprio la creazione dello sfondo, il cosiddetto sommario iterativo. Però definire sommario questo, cioè è un sommario che va molto piano, insomma è un riassunto per modo di dire, però è iterativo tutte le volte che lui rispondeva che, eccetera. Cioè crea uno sfondo sul quale poi partirà la vera e propria azione. Possiamo dire ancora che il romanzo ancora non si è mosso, cioè che non è scattato, che non è iniziato. E con il paragrafo successivo forse inizierà. Per il 20 febbraio, questa è una data specifica che è spesso significativa, è una data deittica, cioè dall'inizio della narrazione, domenica, Sant'Eleuterio, e voi direte chi se ne frega se è Sant'Eleuterio? Nessuno, però questo è tipico di Gatta, trovare sempre modo di espandersi, no? Di giocare. I Balducci lo avevano invitato a pranzo. Alle 13:30, se le è comodo, era, disse la signora, il genetriaco di Remo. Genetriaco, cioè il compleanno. E infatti Remo all'anagrafe era stato inserito come Remo Eleuterio e poi battezzato per tale a San Martino ai Monti, così da rammentare il natalizio. Due nomi poco graditi a quelli recchie, pensò Don Ciccio, sia l'uno che l'altro. Per un menefreghista di quel calibro erano addirittura sprecati. L'invito, come l'ata vota, gli era stato fatto per telefono. Interessante, soffermiamoci un attimo. Qua siamo in discorso autoriale, vedete che è il narratore che parla. Ma all'interno del discorso del narratore, vedete la tessera dialettale, come l'ata vota, come l'altra volta. Come mai si inserisce questa tessera dialettale? Perché il discorso autoriale continua ad oscillare da, diciamo, un'autorialità oggettiva, io narratore racconto le azioni dei miei personaggi, ha una, come possiamo chiamarla, intromissione nei caratteri linguistici, espressivi, psicologici del personaggio. Cioè il narratore a volte fa veramente il narratore e narra dal punto di vista autoriale, a volte prende in carico il discorso del suo personaggio, inserendoli pezzi uno nell'altro. Questo crea un grande effetto di varietà, ma anche di difficoltà in un certo senso. Allora, gli era stata fatta per telefono due giorni avanti con una chiamata dall'esterno al collegio romano, cioè a Santo Stefano del Cacco. Prima una voce melodiosa gli aveva parlato la signora. Ah no, prima una voce melodiosa gli aveva parlato la signora, sono Liliana Balducci. Era poi subentrato il caprone, il Balducci uomo a rincalzo. Ovviamente anche qui la lingua è autoriale, ma il punto di vista è evidentemente quello di Don Ciccio. A Don Ciccio piace molto Liliana Balducci e quindi tende fatalmente a considerare suo marito, che in confronto alla donna è molto meno elegante, un caprone. Don Ciccio, dopo aver santificato la festa dal barbiere, portò una bottiglia d'uoglie alla signora. Il pranzo domenicale fu lieto, nella luce di un meraviglioso pomeriggio. Pensate alla bellezza di Roma negli anni 30. Rimasti al marciapiedi coriandoli e qualche gentile bauta. Bauta è un termine veneziano e vuol dire maschera, no? Perché è appena finito il carnevale. Quindi sono questi giorni qua. Pensate di essere a Roma adesso. Sareste contenti. Qualche trombetta, qualche azzurra cenerentola o nero vellutato diavoletto. Vedete la straordinaria abilità espressiva di Gadda, che in due righe riesce a darci l'effetto di questi resti del carnevale. Vedete ancora quacche, forma dialettale, che vuol dire qualche, e poi ritorna la forma italiana qualche, azzurra cenerentola, e poi interessante da un punto di vista espressivo la forma composta nero vellutato, no? che crea questo effetto. Sono le mascherine nere dei diavoli. Parlarono di caccia, di battute e di cani, di fucili, poi di Petrolini, grande attore comico romano degli anni 30, poi dei vari nomi che danno al mugine lungo, mugine che è flora marina lungo il litorale tirrenico, da Ventimiglia al capo Lilibeo non so dove sia, fu in Calabria, forse in Sicilia, non so. Poi dello scandalo del giorno, la contessina Pappalodoli, che era scappata di casa con un violinista polacco, naturalmente, a 17 anni, una storia che non finiva più. Vedete come Gadda sceglie un racconto sommario per la rappresentazione del pranzo, peraltro molto, è un sommario di grande raffinatezza. Sceglie il racconto sommario perché il racconto sommario ne esprime l'intima, come possiamo dirla, fragilità di questo dialogo, no? Cioè si parla di niente, di stupidaggini, e quindi il racconto è sommario. Al suo entrare la Lulù, la canina pechinese, un gomitolo, aveva abbaiato, un gomitolo anche lei, con molta stizza anche. Beh, lasciati i ringhi, li aveva fiutato a lungo le scarpe. La vitalità di questi mostriciattoli è una cosa incredibile, ancora dal punto di vista del commissario. Verrebbe voglia di accarezzarli e poi di acciaccarli, cioè di dargli delle bastonate. A tavola erano quattro: lui, Don Ciccio, i coniugi e la nipote. La nipote però non era quella dell'ultima volta, cioè del giorno di San Francesco, ma molto più giovine. Vi ricordo che la forma giovine per giovine è una forma letteraria e toscana. Per esempio, bella giovine lo trovate nel grande romanzo di Manzoni, nella Promessi Sposi. Appena uscito dall'infanzia. Quella dell'ultima volta, cioè a San Francesco, era una nipote per modo di dire. Pareva una sposa di campagna, coronata di trecce nere, forte, ampia, da tener lei tutto il letto, certi occhi, un davanti, un di dietro, da sognarseli di notte. Questa qui era una ragazzina, vedete il dialettismo che si insinua, con la treccia a pennolone, anche questo è romanesco, che andava a scuola dalle Moniche. Vedete come improvvisamente il registro prende forza. Ricordate questa storia delle nipoti, perché è un elemento chiave per capire il giallo, eh? Cioè, in questa casa improvvisamente cambiano le nipoti. Voi direte, ma perché? Vedete che poi lo scopriremo. Don Ciccio, nonostante la sonnolenza, aveva memoria pronta, anzi infallibile, una memoria pragmatica, diceva. Qui cogliamo, per fermarci un attimo, cogliamo un altro elemento tipico del genere giallo, cioè l'adesione del lettore attraverso il narratore alla figura del personaggio dominante, cioè del detective, di colui che salva il mondo dall'ingiustizia. Questo lo troviamo perfettamente. Vedete che Don Ciccio, che non è Maigret, perché Maigret è un uomo grande, gigantesco, potente, Don Ciccio è veramente un po' bruttarello, con la sua parrucca nera di pece, con la sigaretta, con gli occhi bovini, così. Però malgrado ciò, ben presto, già nelle prime pagine del romanzo, si coglie l'adesione del mondo del racconto a questo personaggio, no? È un eroe, ecco, un eroe atipico, ma è un eroe, e questo è fondamentale nel genere giallo, perché noi affidiamo a lui la scoperta del mondo. Nel genere giallo il pubblico affida a un eroe la scoperta del mondo e la risoluzione del glomero, diciamo, no? Quindi è molto importante che ci sia questa logica. Infatti, vedete, aveva memoria pronta, infallibile, una memoria pragmatica. Anche la domestica era una faccia nuova, per quanto somigliasse vagamente alla nipote di prima. La chiamavano Tina. Durante il servizio, un batuffolo di spinaci strezzati le esorbitò, cioè le scappò fuori dal piatto ovale sul candore della tovaglia immacolata. Cioè, per dire in parole povere, uno spinaccio gli cade dal piatto sulla tovaglia e sporca la tovaglia. Assunta, fece la signora. Assuntina la guardò. In quell'attimo sia la serva sia la padrona parvero a Don Ciccio estremamente belle. La serva, più aspra, aveva un'espressione severa, sicura, due occhi fermi, luminosissimi, quasi due gemme, un naso diritto con il piano della fronte, una vergine romana dell'epoca di Clelia, cioè l'epoca del classicismo romano. La padrona un tratto così cordiale, un tono così alto, così nobilmente appassionato, così malinconico, una pelle incantevole. Guardando l'ospite, quegli occhi fondi, con una luce di antica gentilezza, parevano scorgere, dietro la povera persona del dottore, cioè di se stesso, tutta la povera dignità di una vita. E lei era ricca, ricchissima, dicevano. Suo marito stava bene, viaggiava 13 mesi all'anno, 13 mesi all'anno si viaggiava tantissimo, sempre in un grande affare con quelli là di Vicenza, ma lei era ancora più ricca per conto suo. Già in quel gran palazzo del 219 non ci stavano che i signori grossi, qualche famiglia del generone, ma soprattutto signori nuovi de commercio, de quelli che un po' d'anni avanti li chiamavano ancora pescicani. Quindi in questo palazzo dove vive questa signora c'erano tutte famiglie molto ricche, alcune ricche di tradizione, alcune arricchite nel grande dinamismo della società italiana tra fine 800 e inizio 900, quando Roma divenne capitale d'Italia, molte persone andarono a vivere a Roma, ci fu una grande espansione nell'edilizia della città e ci furono quindi nuove grandi ricchezze. E il palazzo, poi la gente del popolo, vi ricordo che der per dele è tipicamente romanesco, lo chiamavano er palazzo dell'oro, perché tutto il casamento, insino al tetto, era come imbottito di quel metallo. Drento poi, un'assimilazione anche questa romanesca, c'erano due scale, A e B, con sei piani e con 12 inquilini cada una, due per piano. Ma il trionfo più grande era sulla scala A, piano terzo, dove che c'estavano de quali balducci, che erano signori con i fiocchi pure loro, e in faccia agli balducci c'esteva una signora, una contessa, che tenevano un sacco e soldi pure essa, qui si passa dal dialetto romanesco al dialetto napoletano, una vedova, la signora Menecacci, che a cacciaie una mano in qualsiasi posto ne veniva fuori oro, perle, diamanti, tutta la roba più de valore che ce sia. E fogli da mille, come farfalle, perché a tenerli alla banca non si sa mai, quando meno te l'aspetti può piglia fuoco, sicché c'aveva il comò col doppio fondo. Aveva il comò col doppio fondo. Allora, è interessante, cioè, a parte la bellezza straordinaria di questa di questo testo, ma dal punto di vista espressivo e linguistico, ma non solo. Vedete la varietà dei punti di vista che Gadda riesce a costruire attraverso le diverse tipologie linguistiche. Cioè passa, l'italiano è in genere la lingua della posizione autoriale, il dialetto di Ingravallo come sottotipo di dialetto molto particolare tra presenza di romanesco, napoletano, molisano, così, è il punto di vista di Ingravallo. Il dialetto romanesco è il punto di vista, come possiamo chiamarlo, del mondo popolare, è l'opinione popolare. E la descrizione del palazzo va vista proprio alla luce di ciò che pensava la gente del popolo, che la gente del popolo lo chiamavano il palazzo dell'oro. Da questo momento in poi si apre una posizione sulla realtà del romanzo vista proprio dal basso, insomma. Quindi la varietà linguistica non è soltanto un gusto gaddiano per rappresentare diverse tipologie espressive, ma diventa uno strumento molto funzionante da un punto di vista romanzesco. Quindi quando si critica Gadda perché è troppo raffinato linguisticamente, perché perde troppo tempo, non riesce mai a raccontare veramente i romanzi, si perde, in parte è vero, in parte però questa capacità straordinaria di mimesi linguistica, di imitazione linguistica, di orecchio, se vogliamo chiamarlo così come lo chiamava lei prima, gli permette la possibilità di costruire tanti livelli, di costruire la polifonia del romanzo con tanti piani, con tanti punti di vista che si intersecano, si sovrappongono e via di seguito. Facciamo ancora un passo, poi ci fermiamo. Allora, questo oppresso poco il mito. Gli orecchi del dottor Ingravallo, che sotto la parrucca nera e cresputa si confortavano di una vitalità primaverile, lo avevano colto così, un po' come nell'aria, come zirli di merli o merule dopo ogni frullo, da un ramo all'altro della primavera. Era sulle bocche di tutti, del resto, in tutti i cervelli della gente, una di quelle idee che diventavano per la collettività fantasiosa idee coatte, cioè idee forzate. Durante il pranzo Balducci aveva assunto verso la Gina un contegno paterno. Ginetta, per piacere un po' di vino. Gina, bada verso il dottore. Gina, ti prego un portacenere. Proprio come un buon papà. E lei rispondeva puntualmente, sì zio. La signora Liliana allora la guardava compiaciuta, quasi con tenerezza, come vedesse un fiore ancor chiuso, un po' raggelato dall'aurora di schiudersi e risplendere sotto i suoi occhi nel prodigio del giorno. Vedete che stile lirico qui. Altissimo. Il giorno era la voce maschia e baritonale del Balducci, la voce del padre. Lei, moglie, sposa del papà, era dunque la mamma. Seguiva con gran sollecitudine, con una certa ansia, la gentile manina della pupilla ancora un po' titubante in quell'atto del mescere, glu glu, oro di Frascati, il vino di Frascati, delle colline di Frascati, a giudicarlo dal tono. La bottiglia di cristallo era pesa, forma questa fiorentina, era pesante. Il braccino esile sembrava non arrivasse a reggerla. Il dottore Ingravallo mangiò e bevve con misura, come al solito, ma di buon appetito e a buon sorso. Quindi ci sono quattro personaggi, due coniugi, la nipote e la cameriera. Che cambiano in continuazione, nuova nipote e nuove cameriere. Non pensò, non crede opportuno di pensare, di chieder nulla, né della nuova nipote né della nuova serva. Cercò di reprimere l'ammirazione che l'assunta detestava in lui, un po' come lo strano fascino della sfolgorante nipote dell'altra volta, un infascino, un imperio tutto latino e sabellico, per cui gli andavano insieme i nomi antichi d'antiche vergine guerriere latine o di mogli non reluttanti già tolte a forza nella sagra lupercale, con l'idea dei colli e delle vigne e degli scabri palazzi, e con le sagre e col papa in carrozza, e coi bei moccoloni di Sant'Agnese in agone, di Santa Maria in porta paradisi alla candelora, qui si scatena, vedete, è la benedizione dei cieli, un senso d'aria dei giorni sereni e lontani, tra Frascatano e Tiburtino, due quartieri, soffiata alle ragazze del Pinelli tra le rovine del Piranesi, vigendo le effemeridi e i calendari della Chiesa e nella vivida lor porpora, tutti gli altri suoi principi, come stupende Aragoste, quindi i cardinali della Chiesa come Aragoste, i principi di Santa Romana Chiesa Apostolica, e al centro quegli occhi dell'Assunta, quindi la bellezza della cameriera come la Vergine, quell'alterigia come fosse una sua degnazione servirli a tavola, al centro di tutto il sistema tolemaico, già tolemaico, al centro, parlando con rispetto, quel popò del signorino. È una lunga digressione, in indiretto libero, in sostanza, cioè non è un discorso tra virgolette, ma un discorso in cui parla il narratore, ma cogliendo per molti aspetti, come potremmo chiamarlo, quasi un elemento fantasmatico, cioè tutto un immaginario sull'antica Roma, sulla Roma medievale, sulla Roma papale e così di via, ma un immaginario legato alla bellezza di questa cameriera che adesso non c'è più. Gli bisognava reprimere e reprimere, cioè doveva cercare di non pensarsi, facilitato nella dura occorrenza dalla nobile malinconia della signora Liliana, il di cui sguardo pareva licenziare, cioè allontanare misteriosamente ogni fantasma improprio, istituendo per le anime una disciplina armoniosa, quasi una musica, cioè un contesto di sognate architetture sopra le derogazioni ambigue del senso. Cioè attraverso la bellezza calma di Liliana si costruiva come un disegno armonico che si sovrapponesse alle derogazioni, cioè agli scarti, alle incertezze, alle varianti ambigue della realtà. Leggiamo ancora un po', poi ci fermiamo. Fu in Gravallo, fu molto cortese, addirittura anzi uno zio cavaliere con la piccola Gina. Dal di lei collo, ancora questa forma, ancora piuttosto lungo sotto alla treccia, veniva fuori quella vocina fatta di sì e di no, come le poche note del lamento di un clarino, di un clarinetto. Ignorò, volle ignorare l'Assunta, dai maccheroni in poi, come si conviene a un ospite che sia anche una persona educata. La signora Liliana di quando in quando si sarebbe creduto sospirasse. Il Gravallo notò che due o tre volte a mezza voce aveva detto ma, chi dice ma, cuore contento non ha. Una strana mestizia pareva soffonderle il viso nei momenti in cui non parlava o non guardava i commensali. Un'idea, una preoccupazione la teneva, celandosi dietro la cortina dei sorrisi o delle attenzioni gentili e dei discorsi non già voluti o studiati, ma pur sempre molto garbati, di cui amava inghirlandare il suo ospite. Il dottore Ingravallo, quei sospiri e quel modo di porgere, quegli sguardi che talora divagavano tristi e parevano tentare uno spazio o un tempo irreali da lei solo presagiti, si sarebbe detto, a poco aveva preso a farci caso. Ne aveva dedotto altrettanti indizi, non forse di una disposizione originaria, ma di una condizione attuale dell'anima, di uno scoramento, cioè di una malinconia crescente. E poi qualche mezza parola del Balducci stesso, quel maritone rubizzo, tutto affari e tutto lepri, cioè perché cacciava le lepri, che ora cianciava così fragorosamente sotto l'auta ispirazione albana, cioè solo sotto l'ispirazione del vino dei colli albani. Aveva creduto di intuire, non hanno figli, eccetera, eccetera, aveva poi soggiunto una volta al parlare col dottor Fumi, come alludesse a una fenomenologia ben nota, un'esperienza certa di comune dominio. Fermiamoci qua, perché direi che se no avanziamo un po' troppo. Vedete però come questo romanzo, che per certi aspetti sembrerebbe un romanzo psicologico, tuttavia noi dobbiamo sempre cogliere che questo è un romanzo giallo, per cui tutta questa interpretazione che Ciccio Ingravallo fa della malinconia della padrona di casa finirà per essere assunto come elemento portante poi dell'interpretazione di quello che succederà poi. Vi faccio notare anche come di solito il romanzo giallo può iniziare o con il delitto o con un breve anticipo, diciamo così, con un breve preludio di una situazione stabile su cui cade poi lo scarto, la tensione, l'apertura, cioè il delitto. In questo caso invece, questo romanzo, che pur per certi aspetti appartiene perfettamente al genere giallo, inizia con una lunga preparazione. Finora non c'è niente che ci faccia pensare, però nella situazione iniziale si insinua già un velo di mancanza. Questo velo di mancanza per ora non ha nulla a che fare col delitto, con la violenza, che poi troveremo invece, ma ha a che fare con uno stato d'animo, lo stato d'animo della padrona di casa. Il lettore ovviamente non può cogliere questa visita, questo invito a pranzo del dottor Ciccio Gravallo come qualcosa di episodico, di casuale, come fosse una giornata della sua vita di scapolone. Il lettore sa che questi elementi che ci vengono offerti qui sono elementi che hanno un'economia nel romanzo. Allora ricordate che nel romanzo noi dobbiamo spesso riconoscere tra elementi economici al romanzo, cioè chiamiamoli così costruttivi, organici, a elementi esornativi, cioè che appaiono ma che nello stesso tempo non hanno un vero rilievo nella costruzione logico-drammatica. Invece la figura di Liliana, questo magari ve lo dico io, lo scrivo romanzo, o alcuni di voi che l'hanno già letto, ha un forte rilievo nella costruzione del romanzo. Qui questo apparente, come possiamo chiamarlo, parlare d'altro, che è tipico di questo pranzo, è invece un qualcosa che avrà un ruolo importante nella costruzione. Ci fermiamo qua.
Continuiamo la settimana prossima.
Sì.
Tra questo corso con il boiardo,
sì,
io quale posso portare l'esame finale?
È libero. Okay. Quello che più le interessa. Per quello sarebbe più specificamente di. Ma anche l'anno scorso ho lasciato. Vi lascio scegliere liberamente tra l'uno e l'altro.
Va bene, grazie.
Avete fatto una lista dei romanzi?
Quando l'ho fatto?
Cioè, c'è qualcuno che vuole che compri il romanzo?
È alle 3 il corso, no?
Alle 3, è un quarto. Allora ve li ordino questi romanzi qua, eh? Siete d'accordo? Grazie signorina.
Si ricorda il libro di Zanzotti?
Madonna, si devo, perché non sono ancora andato, sì, ve lo porto senz'altro. Tre dovevo portarmene, mi pare. Sì, tre. Lei lo prende comunque in su, sì. No, ma lo faccio senz'altro.
Grazie.